Allora, il tema che mi è stato assegnato, non è facile però parlare dopo questa qui, è il giusto nei profeti. Un tema che non mi piace, ma lo spiegherò dopo. Il mio intervento si articolerà in tre parti, una premessa un po' su cosa vuol dire questa parola giustizia nella Bibbia. Poi alcune immagini, alcune metafore della giustizia, in particolare nei profeti, e alla fine, siccome lo devo fare, dirò qualcosa su il giusto nei profeti. Ma la premessa è un po' questa, riguarda la difficoltà di rendere nelle nostre lingue occidentali il significato di una radice ebraica, che è la radice, usando le lettere dell'alfabeto, Zade, Dalet, Kof, Zdk, che indica appunto genericamente la giustizia. È una radice, come tutte le parole ebraiche sono formate di solito da una radice di tre consonanti, che si articola in un verbo, Tzadak, fare giustizia, nell'aggettivo giusto, tzaddik, e poi ci sono due sostantivi che più o meno hanno lo stesso significato con alcune differenze, cioè c'è lo tzedek al maschile e la tzedaka femminile. Di solito tutti e due si traducono con giustizia. Si traducono con giustizia? La difficoltà è un po' questa, e tanto per fare un esempio, se voi prendete, c'è un dizionario teologico dell'Antico Testamento che insomma era in voga, adesso è già uscito forse da più di una ventina d'anni, quello degli Jenny Westerman, dove ci sono tutte queste radici. Allora tu cerchi nell'indice italiano giustizia e non c'è, e dici porca miseria, ma questo qui proprio non gliene frega niente della giustizia, non ha ritenuto importante. Poi fai un po' di attenzione e scopri, no, che la tzedaka c'è, solo che viene tradotta in maniera completamente diversa, e cioè come essere fedele alla comunità. Un po' diverso da quello che noi intendiamo con giustizia. Cioè, noi di solito pensiamo che la giustizia sia un comportamento che è conforme al diritto, a quello che si deve fare, alla legge. Invece la Bibbia ha piuttosto in mente un rapporto comunitario, cioè chi è che è giusto, chi è che agisce con giustizia e chi si comporta con fedeltà alla comunità, che si tratti della famiglia, della stirpe, del popolo, della fedeltà al patto con Dio. Quindi è un concetto diverso, non è l'applicazione della legge, perché di solito quando pensiamo alla giustizia, soprattutto in termini giuridici, a questo pensiamo. C'è una legge e c'è qualcuno che la applica. Dura lex sed lex, la legge è dura ma è legge, e la giustizia deve applicare questa norma. La tzedakah biblica invece è qualcosa di diverso, ha un carattere costruttivo, impegnativo, è una giustizia che cerca di mettere ordine, una giustizia pervasiva. Non è una giustizia che tu devi applicare con la bilancia, ma sulla bilancia torneremo tra un momento. Questa è la cosa importante, cioè la giustizia nell'Antico Testamento non è particolarmente legata all'applicazione dei comandamenti della Torah, anzi la giustizia è qualcosa che va oltre. Abbiamo tutta una serie di esempi dell'andare oltre la norma, e un esempio tipico un po' scandaloso potrebbe essere la storia di Tamar e di Giuda. Tamar si finge prostituta per farsi mettere incinta da suo suocero, perché suo suocero in realtà non ha pensato che avrebbe dovuto fare qualche cosa, darla in sposa a un altro dei suoi figli, eccetera, eccetera. Conoscete la storia, per cui Giuda ordina che sia bruciata, ma quando scopre che invece è lui il padre del bambino, dice una frase interessante, dice: Tamar è stata più giusta di me. No? Una che si comporta da prostituta è più giusta di Giuda. Quindi, come dire, a parte l'altra cosa che vorrei dire è che se poi voi date un'occhiata ai dizionari ebraici, queste varie voci della radice, diciamo, chiamiamola tzedakah o tzadak, hanno un sacco di traduzioni possibili. Certo c'è giustizia, ma anche liberazione, benessere, felicità, fedeltà, pietà. Per esempio Lutero quasi sempre quando trova l'aggettivo tzaddik applicato all'uomo lo traduce con der fromme, cioè il pio. E ancora può voler dire mitezza, misericordia, liberalità, anzi nel tardo giudaismo questa, una variante sempre di questa radice, tzidka, significa la beneficenza o l'elemosina. Insomma, riassumendo, per noi la giustizia, certo, se parliamo di giustizia in senso sociale è un po' diverso, ma altrimenti quando pensiamo alla giustizia pensiamo alla rigida applicazione di una norma, invece si tratta di un concetto relazionale che indica la fedeltà alla comunità, che indica la correttezza nei rapporti comunitari, ma anche la generosità nei rapporti sociali. Allora forse, voglio dire, vale quello che vale come indicazione, ma forse una parola che si avvicina di più a quello che la tzedakah vuole essere potrebbe oggi essere una parola, ahimè, anche questa forse un po' inflazionata, ma che forse rende più l'idea, potrebbe essere la parola solidarietà. Cioè la giustizia nella Bibbia fondamentalmente è la solidarietà. E vengo al secondo punto. Io ho aperto Google e ho fatto una ricerca delle immagini, perché è interessante. Io ho scritto giustizia, cerca le immagini, e appunto che cosa ti viene fuori? Ti viene fuori la bilancia e il martello. Sono le due immagini che vengono, il martello del giudice, ma la bilancia in tutte le sue forme. Ora, nella Bibbia c'è, io ne ho trovato una volta, forse ho cercato velocemente, c'è un passo in Giobbe dove Giobbe dice: Dio mi pesi con bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità. Ma altrimenti le metafore che nella Bibbia alludono alla giustizia corrispondono un po' a quello che abbiamo cercato di dire sulla giustizia come concetto più dinamico, più relazionale. Vediamo alcune di queste metafore. Per esempio, c'è una bella immagine costruttiva della giustizia da Isaia 28, dove il Signore dice: ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire, e io metterò il diritto per livella e la giustizia come piombino. Insomma, la giustizia serve a costruire una nuova realtà, in questo caso si tratta del nuovo tempio che fonderà Dio stesso. E qui abbiamo nel capitolo 5 di Isaia, abbiamo questo immagine invece della vigna devastata, della vigna che non ha reso nulla, per cui il divino vignaiuolo si aspettava dalla vigna del Signore, che è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta, rettitudine, ed ecco invece spargimento di sangue, si aspettava giustizia, ed ecco grida d'angoscia, ma invece in questa visione di un nuovo tempio, di una, che poi corrisponde, non è solo il tempio nel senso di, diciamo, edificio ecclesiastico, ma di una nuova realtà costruita da Dio, appunto, la giustizia e il diritto, no? Definiscono, diciamo, le coordinate di questa costruzione. Altre immagini del genere in Geremia 22: guai a chi costruisce la sua casa senza giustizia, le sue camere senza equità. Poi ci sono delle immagini, le abbiamo sentite già in Amos, che parlano della giustizia come di una realtà straripante, di una realtà che piove dal cielo o che scorre come un fiume. Amos, appunto, scorra il diritto, mishpat, come acqua, e la giustizia, qui tzedakah, come un torrente perenne. O ancora abbiamo Isaia 48, se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza come la sabbia. O ancora, siamo sempre nel Deutero Isaia, seconda parte del libro di Isaia, e quindi si passa un po' da immagini acquatiche, l'acqua serve a irrigare, e quindi ci si aspetta che una terra irrigata produca qualcosa, per cui abbiamo Deutero Isaia, Isaia 45, cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, e qui è Tzedek, si apra la terra e sia feconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia tzedakah al tempo stesso. E qui c'è un gioco, l'avete notato, tra il sostantivo maschile, il tzedek qui, almeno in questo testo, è giustizia in senso divino che stilla dal cielo, affinché la tzedakah, giustizia in questo caso in senso umano, germogli sulla terra, quindi l'acqua della giustizia divina che viene a irrigare la terra, chiamata a rispondere, ad aprirsi, lasciando germogliare la giustizia umana. E sempre in questo campo semantico più vegetale potremmo ancora citare Isaia 61, sempre Deutero Isaia: come la terra produce la sua vegetazione, come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. Qui si potrebbe aprire un discorso su questa strana accoppiata di giustizia e di lode. Tra l'altro, lode qui è la Tehillah, che poi è il nome del libro dei Salmi, perché il libro dei Salmi è il Sefer Tehillim, e in effetti abbiamo una serie di salmi che lodano Dio proprio per la sua giustizia. Salmo 7, loderò Dio per la sua giustizia. Ma insomma, come dire, sono alcune, si potrebbe andare avanti forse per ore, alcune metafore, alcune immagini che ci danno l'idea, appunto, di questa giustizia come una realtà che pervade la realtà e che si muove, appunto, in maniera comunitaria. E vengo all'ultima parte, ovvero il giusto nei profeti. Dicevo, il titolo non mi piace tantissimo, semplicemente perché il giusto è una terminologia che è molto più tipica dei salmi e della letteratura sapienziale, proverbi, ecclesiaste, che non degli scritti profetici, dove questo termine compare relativamente poche volte, però c'è, e quindi qualcosa lo possiamo dire sul giusto nei profeti. E qui direi rapidamente, ma vedo che non ho consumato molto del tempo a mia disposizione, direi rapidamente sei cose sul giusto nei profeti. La prima, anzitutto, chi è il giusto? Beh, il giusto per eccellenza è Dio. E questo lo esprime chiaramente Isaia 24, versetto 16, dove abbiamo un coro di superstiti che canta «Gloria al giusto!». E qui chi è il giusto? È Dio, ovviamente, è Hatzadik, cioè il giusto. per antonomasia, per eccellenza. E anche in Isaia 45, quindi siamo nel Deutero Isaia, troviamo una autodefinizione di Dio come El Tzaddik, Dio giusto. Ci potrebbero citare altri testi. Insomma, il giusto, tanto per cominciare, è Dio. Ma allora, secondo punto, se il giusto per eccellenza è Dio, possono esserci altri giusti? Naturalmente nella lettera dell'Apostolo Paolo si risponde di no. Romani 3:10, con una citazione piuttosto libera di testi dell'Ecclesiaste e dei Salmi, dicendo: non c'è nessun giusto, neppure uno. Questo è soprattutto l'Ecclesiaste. E non è che noi vogliamo contestare l'Apostolo, però se è vero che il giusto con la G maiuscola è uno solo, è anche vero che nella Bibbia si parla anche del giusto in maniera relativa, diciamo con la G minuscola, cioè di colui o colei che si sforza di camminare nelle vie della giustizia, Isaia 33, e che ha alcune caratteristiche. Cioè questo giusto intanto non è uno che se la tira, come si direbbe oggi, ma è uno che al contrario si distingue per la sua umiltà. E qui un testo profetico, Michea 6:8: che cosa chiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Non si può praticare la giustizia se non si è capace di camminare umilmente. Quindi il giusto è qualcuno che è avvertito anche di un'altra cosa. Qui è una citazione di Ezechiele 33, cioè che la sua giustizia non costituisce un credito verso Dio, non costituisce una garanzia che lo salva nel giorno in cui lui magari pecca. La giustizia del giusto, qui la citazione di Ezechiele, non lo salverà nel giorno della sua trasgressione. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, attenzione, non c'è scritto, lo aggiungo io, se egli confida nella propria giustizia, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, sembra quasi che le due cose vadano molto insieme, cioè confidare nella propria giustizia forse è il primo passo per poi commettere l'iniquità, ebbene tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati.